Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Posso anche evitare di dire i temi di questa giornata economico-finanziaria, perché il tema è chiaramente quello che ha annunciato ieri alle 10 di sera italiana il presidente americano Donald Trump, che presenta vari aspetti. Cercheremo anche di far capire come cavolo abbiano calcolato queste tariffe all'ingresso, il 39% di tariffe che sostiene Trump applica l'Europa, il 67% che applica la Cina, la Thailandia il 72%. Da questo punto di vista tutti ci siamo chiesti ieri, ma soprattutto nel caso europeo, come sei arrivato alla formulazione di questi dazi che secondo Trump metterebbe in questo caso per esempio l'Europa. E lui ha detto: voglio essere gentile, vi faccio la metà. Infatti l'Europa su 39% dei dazi calcolati verrà al 20%, la Cina al 34% in più, che si somma a un altro 20% già presente in Cina. E poi per quello che riguarda la Thailandia, che mi fa impazzire come esempio, lui ha calcolato il 72% diviso 2, il 36% per quello che riguarda la Thailandia, ma a noi interessa veramente dell'Europa. Per quello che riguarda i mercati finanziari, così andiamo anche sulle reazioni, l'hanno presa bene, mettiamola così. Il tonfo in questo momento a Milano è del 3,60%, a Francoforte del 3,10%, a Parigi del 3,40%, l'ha presa bene anche l'America. Il Nasdaq sta crollando del 5,60%, il Dow Jones meno 3,5%, Londra, dove in effetti molti hanno detto: hai visto, Londra ha solo il 10%, guardate, non c'è paragone tra l'avanzo commerciale, se è quello che vai a vedere dell'Europa, con quello della Gran Bretagna. Londra perde un po' meno, solo l'1,80%. Impressionante il calo americano, Standard & Poor's meno 4,20, dicevo Nasdaq meno 5,50, Dow Jones meno 3,5. Prima considerazione: chissà se Donald Trump, che è uomo che è cresciuto negli anni 80 e 90 nella Wall Street di quegli anni, nella bolla, nelle speculazioni immobiliari, sarà più sensibile a Wall Street o a Main Street, cioè all'andamento dell'economia reale o all'andamento della borsa, o forse a tutte e due. L'euro continua a rafforzarsi sul dollaro a quota 1,11. Questa non è una buona notizia, perché vuol dire che vai a aggravare ulteriormente il costo finale della merce. Voglio dire, se l'euro avesse perso un 10% sul dollaro, avremmo neutralizzato in parte i dazi, perché la merce comunque costava il 10% in meno. Se invece l'euro sta guadagnando da quota 1,05, 1,07, 1,08, intorno al 4-5%, vuol dire un altro aggravio sul prezzo finale del bene, perché il dollaro si sta indebolendo in maniera molto molto brusca. Può sembrare poco passare da 1,07, 1,08 a 1,11, in realtà per il mercato dei cambi è molto, perché è un mercato che oscilla molto meno. E arriverò al mistero con cui sono state calcolate queste tariffe, perché guardate, ho letto oggi vari commenti, tra cui quelli della stampa anglosassone, Financial Times. La battuta più frequente che circola è che nessun economista serio prenderebbe mai in considerazione un calcolo delle tariffe come quello dei dazi, come quello che ha fatto Trump, e adesso spiegherò perché. Dopodiché c'è un altro tema, a mio avviso, sullo sfondo. Non c'è solo il tema dei dazi, che è sicuramente molto forte, ma se uno va a leggere il rapporto del Ministero del Commercio, del Dipartimento del Commercio americano, viene fuori che nella parte, diciamo, dei rapporti commerciali si criticano quelli che loro chiamano dazi, l'eccesso di surplus, cioè esportiamo in America beni più di quanto non importiamo. Uno. Ma si dice anche l'Europa, parlo dell'Europa in questo caso, applica anche delle barriere all'ingresso che funzionano come se fossero dei dazi. Ora, le barriere all'ingresso che vengono citate, non sto scherzando, cito testualmente il caso Italia, perché viene citata anche l'Italia nel rapporto del Dipartimento del Commercio, dicono l'Italia per esempio impedisce l'ingresso di prodotti OGM, sì, l'ingresso di prodotti dell'agricoltura trattati con glifosfato, è vero, in tutta Europa è proibito. Ha le DOP e le IGP per la denominazione dei prodotti, per cui noi sappiamo che in Europa se tu vuoi produrre in Francia un formaggio, chiamarlo grana padano, non puoi, e viceversa il camembert. Questo vale in tutta Europa, la denominazione. E via così. Gli antibiotici sappiamo che negli allevamenti europei sono permessi solo per la salute, diciamo, dell'animale, non per la crescita, non per l'allevamento in sé, cosa che non avviene negli Stati Uniti. Ora, voglio dire, qui non è solo il tema dei dazi, questo è un approccio ideologico. Cosa vuoi dirci? Che cosa dobbiamo mangiare? Magari portare il modello alimentare americano, che è un modello così sano che vede l'età media di un americano essere di 7 anni più bassa rispetto all'età media di un italiano, 75 anni e 83, sono 8 anni. E poi non devo certo iniziare io a raccontare quello che vede qualunque persona che è stata negli Stati Uniti, quanto sano è il cibo americano. Ma al di là di quello, uno può anche decidere di mangiarsi un chilo di burro proveniente dalla Pennsylvania tutti i giorni in Italia. Non è questo il tema. Il tema è che l'Europa si è imposta, dopo il caso Mucca Pazza, dopo varie epidemie, un regolamento sulla tutela, per esempio, del cibo che è tra i più rigorosi al mondo, e noi, io personalmente ne sono contento. Andate a vedere, diciamo, qual è il tasso di obesità negli Stati Uniti e vediamo di capire se è dovuto solo a quello che mangiano, a quello che c'è dentro quello che mangiano. Ma lo dico perché un conto è ragionare se ci sono tariffe, ostacoli, ma se tu metti in discussione il fatto che l'Europa abbia una disciplina un protocollo sui prodotti alimentari, i prodotti dell'agricoltura molto molto severo, e ben venga, e che tutela le denominazioni di origine, allora non ci capiamo più. Fai anche tu come ha fatto l'Europa, se sei in grado di produrre qualcosa che abbia un senso da DOP o IGP e di grande qualità alimentare. Però adesso arriva la cosa più eclatante su come viene calcolato il presunto dazio, perché ripeto, il calcolo non sta né in cielo né in terra. Della borsa ho detto, vale solo la pena ricordare a questo punto che cosa è successo, poi parleremo, devo darvi gli ospiti. Oggi avremo una carrellata di esponenti del mondo dell'industria più esposto. Anima, noi sappiamo che nell'avanzo commerciale la prima voce non è alimentare come uno può pensare, non è anche è la voce meccanica. La voce meccanica, perché è prima ancora dell'automotive, i macchinari e gli impianti che noi esportiamo negli Stati Uniti valgono quasi 13 miliardi di dollari, poi ci sono gli autoveicoli e mezzi di trasporto 11 miliardi, 12, la farmaceutica 11 miliardi, gli alimentari a 5, chimica 3 miliardi, bevande oltre 3 miliardi e abbigliamento 2 miliardi e mezzo. Lo dico perché se sommi alimentari e bevande, certo che vai a 8 miliardi circa, ma la prima voce è macchinari e impianti, quindi avremo chi rappresenta il mondo dei macchinari, Anima, Confindustria, le aziende della meccanica varie a fine, sono 220.000 addetti con 55 miliardi e mezzo di fatturato e il 60% di export, di cui appunto parte importante negli Stati Uniti. Poi avremo anche chi esporta caffè, il numero uno di Lavazza, abbiamo già avuto a suo tempo il numero uno di Illy. Avremo il numero uno e presidente da un lato di Centromarca, dall'altro del gruppo Mutti, quindi passata di Pomodoro, e poi la rappresentante di Federvini, quindi la presidente di Federvini per quello che riguarda tutto l'export vitivinicolo, che ripeto non è prioritario. Un'ultima cosa la dico, ho visto dei calcoli fatti alla Carlona. Guardate, non è che tu per capire l'impatto di questi dazi al 20% devi prendere tutto quello che è che sono le varie voci, elevargli il 20%. Non ha senso nemmeno questo calcolo. Faccio un esempio: nel mondo del vino probabilmente la fascia medio-alta resterà più o meno simile, anche nell'agroalimentare. Se tu spendi 48-50 dollari per il parmigiano, ne puoi spendere forse anche 58 o 60. Ci saranno settori invece più colpiti nella fascia media, vale anche per l'agroalimentare vitivinicolo. Nella meccanica, se tu produci macchinari ad hoc per un'industria che servono a quell'industria, difficilmente puoi essere rimpiazzato, e via così. Poi c'è tutto il ragionamento sull'automotive, e adesso vi darò la lista della borsa. C'è anche un paradosso nel modo in cui vengono calcolati questi dazi, ed è un paradosso che paradossalmente avvantaggia l'Italia, perché Trump non è andato a vedere il singolo all'avanzo commerciale dei singoli paesi, e lì i peggiori o migliori, secondo come tu lo voglia vedere, si chiamano Germania, Irlanda, Italia, ma ha preso tutta l'Europa. Perché col calcolo che ha fatto, se avesse preso i singoli paesi, lo dico a quelli che continuano a dire andiamo a trattare da soli, se lui avesse preso i singoli paesi, col calcolo che ha fatto, i dazi italiani sarebbero dovuti essere quasi a livello di quello cinese, perché noi siamo il paese con la Germania che ha il maggior avanzo commerciale. Ma adesso ci arriviamo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e YouTube. Ho detto aspettativa di vita, ho detto non è l'età media. Comunque, ragazzi, adesso se vogliamo discutere anche del fatto che in America il cibo sia buono, non quello di importazione italiana, europea, quello che producono lì, io potrei raccontare non so quante decine di aneddoti sul fatto che gli stessi americani non si mangiano la carne, diciamo, degli allevamenti anche liberi, perché sanno cosa c'è dentro. Vabbè, ma adesso non è che posso fare il programma su dieta mediterranea, dieta. Poi Trump dovrebbe chiedersi perché gli americani continuano a comprare così tanto vero italiano, nonostante vi siano il doppio di Italian Sounding. Per ogni dollaro di vero cibo italiano ce ne sono due di Italian Sounding, però vanno sempre bene anche il cibo originale italiano. Non è che la contraffazione. Allora, se usiamo il termine scroccone e patetico, allora a me verrebbe da dire che è anche scroccone o patetico chi, pur di piazzare un po' di formaggio, mette la Torre di Pisa accanto al Colosseo, accanto al Ponte di Rialto e non so cos'altro aggiungere, ci scrive mozzarillo, salami, parmigiano con 4G e allora quello non è uno scroccone, non è un parassita? Fatelo il tuo formaggio del Wisconsin e vediamo quanto vendi. E dai, su. Dopodiché nessuno sta dicendo che è giusto, parleremo anche delle relazioni politiche, è chiaro che adesso devi tenere i nervi saldi, anche perché bisogna capire se qualche lezione arriverà agli Stati Uniti l'andamento della borsa, visto l'ottimo andamento delle borse anche americane. Dunque, i titoli: bene oggi Terna più 3,50, Snam più 3,50, Italgas più 3,5, tutto il mondo legato all'energia, diciamo la parte anticiclica tiene un po' di più. Non ho ricordato questa mattina, molto brutta la chiusura, chiaramente anche Hong Kong meno 3 quasi, meno 2,80, meno 3 il Giappone, Nikkei meno 1,5 Hong Kong. Ma dicevo, da questo punto di vista tengono un po' i titoli più difensivi, anche A2A più 3,30, Leonardo più 3, Enel più 2,90, Era più 2,5, Inuit più 1,20, Telecom più 1,20, tutto il resto è un bagno di sangue. Tenaris meno 10, ST Microelectronics meno 8,70, Saipem meno 8,40, Stellantis meno 7,80, Brunello Cucinelli meno 7, che c'è anche il lusso di mezzo, l'abbigliamento. Poi c'è grossa tensione sul mondo anche bancario, ma non solo, perché è veramente un bollettino di guerra. Allora, Pop Sondrio meno 7, Intesa meno 6,90, Biper meno 6,90, Unicredit meno 6,50, Fineco meno 6,40, Banco IPM meno 5,80, Prismian meno 5,5, Banca Mediolanum meno 5,30, Mediobanca meno 5, Eni meno 4,80, Iveco meno 4,70, Interpump meno 4,60, Moncler meno 4,20, Nexi meno 4,10, Azimut meno 3,80, Buzzi meno 3,60, Monte dei Paschi meno 3,5, mi fermo con chi perde più del 3, Ferrari meno 3,30, Unipol meno 3,20 e basta, cioè basta, nel senso che Pirelli perde il 2,30%. Bella giornatina, no? Allora, tanto la puntata è abbastanza monografica, partiamo con gli approfondimenti. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Oh, però non voglio tenere così col fiato in sospeso gli ascoltatori che ancora si stanno chiedendo, come abbiamo fatto noi tutti, ma come li hai calcolati sti dazi, perché a noi non ci risultavano. Allora, mi sono letto un po' di materiale, poi è arrivato il Financial Times, ha spiegato anche i nostri giornali. Allora, la cosa è pazzesca. Io mi chiedo, ma chi lo consiglia quest'uomo? Qualche apprendista stregona? Lui ha preso che cosa? Ha preso il deficit commerciale che l'America ha con quel paese. Bene? Poniamo con l'Italia ci sono. No, devo dare l'Europa. Meno male che ha preso l'Europa. Ci sono circa 170 miliardi di avanzo commerciale solo sui beni. Perché prima nota si è ben guardato di dire che invece sui servizi è l'Europa che è in deficit per 104 miliardi, grazie ai big tech, Google, Amazon e quant'altro. Si è ben guardato dal dire quello che ricordava ieri De Molli, che poi ci sono anche altri miliardi di deficit commerciale europeo per i prodotti energetici, che quindi il saldo complessivo su 1.500 miliardi di interscambio è di un vantaggio europeo di 19 miliardi. Basta una commessa militare con le spese per la difesa e andiamo già al pareggio, dai. No, lui ha preso solo l'avanzo commerciale e fin qui già uno dice: scusami, ma perché non prendi tutto l'interscambio? Oppure quello che fanno Google, il tuo amico, i tuoi vari amici Bezos e Zuckerberg, non lo contiamo? Ma va. Ha preso l'avanzo commerciale, guardate, il calcolo è incredibile, cerco di spiegarlo bene. Lui prende il deficit commerciale che ha, per esempio, l'Europa, che ha con l'Europa. L'Europa esporta più di quanto importa per 172 miliardi. Quindi dice: noi come America esportiamo 172 miliardi in meno. Lo divide, non sto scherzando, prende i 172 miliardi di avanzo commerciale. Lo divide, quindi, fratto tutte le importazioni che l'Europa ha dagli Stati Uniti, che sono in questo caso 384 miliardi, quindi numeratore l'avanzo commerciale, quanto di noi esportiamo in più, denominatore quanto riesce a esportare l'America in Europa, arriva a una proporzione, lo zero nel caso europeo è appunto 0,40, e lui dice: bene, quindi questo vuol dire la differenza tra quanto esporta in più l'Europa e il totale delle esportazioni invece americane verso l'Europa, questo rapporto è esattamente il dazio. Infatti lo 0,40 diventa 40% di dazio, e lui dice: sarò generoso, vi metto un dazio solo al 20%. Chiaro? Cioè, chiara la follia? Cioè, ha preso i numeri alla Dick of Dog, così glielo dico anche in americano. Cosa vuol dire mischiare l'avanzo commerciale, metterlo nel numeratore, mettere nel denominatore quello che tu esporti, tutto, e dire: bene, questo vuol dire che la differenza è solo perché tu metti dei dazi. No, amore, la differenza è che tu non produci champagne, che tu non produci meccanica, quella che facciamo noi, che tu hai bisogno di 11 miliardi solo di farmaceutica italiana che non riesci a produrre lì. Ma come fai a dire che è tutto merito del dazio? Ma io voglio capire quale prodotto alimentare devo comprare che proviene dall'America. per riequilibrare. Ma poi dove l'ha imparata sta cosa? Il Financial Times scrive: qualunque economista serio sarebbe inorridito da un calcolo del genere. Io ho una sensazione: lui doveva arrivare, come fanno certi studenti quando non capiscono lo svolgimento, lui doveva arrivare a 40% e ha trovato un meccanismo, l'ho fatto anch'io quando aiutavo mio figlio a fare i compiti, non ci capivo, guardavo il risultato finale, cercavo di capire come arrivare lì. Questo è l'atteggiamento che ha avuto il presidente degli Stati Uniti nel calcolare i dazi. Ma guardate che è uguale, se prendi la Cina, deficit commerciale americano 290 miliardi, quanto l'America esporta in Cina? 483 miliardi, dividi 290 per 483, viene esattamente 0,67, quindi lui dice la Cina applica dazi del 67% e noi ne mettiamo del 34%. Se qualcuno ha capito il nesso causale, per favore mi scriva, perché merita il Nobel all'economia, solo se l'hai capito. Vabbè, e in questo, e chiudo, lì perché l'Italia paradossalmente è quasi avvantaggiata? Perché lui ha calcolato tutto l'avanzo commerciale europeo verso gli Stati Uniti. Se avesse preso i singoli paesi, come vogliono certi geni sovranisti, no, lasciamo stare l'Europa, beh, l'Italia avrebbe avuto dei dazi al 30, al 35%, perché noi siamo con la Germania e l'Irlanda quelli che hanno l'avanzo commerciale maggiore. L'Italia arriva a quasi 48 miliardi. Se facevi sto calcolo solo sull'Italia, andavi a vedere che l'Italia il dazi doveva averli al 30, quasi a un livello cinese. Meno male che hai preso tutta l'Europa, perché ci sono vari paesi che non hanno avanzo commerciale. La Francia ne ha poco, la Spagna è anche sotto e altri via così. Comunque, questo è il modo. Ripeto, ho la sensazione che dovevi arrivare a quella cifra e ti sei inventato un meccanismo strampalato, assurdo, per arrivare a quella cifra. Metto in pubblicità e poi da qui ripartiamo.
Focus Economia.
Da 7:35 minuti, adesso andiamo a analizzare la reazione dei mercati, qual è il ragionamento che fanno e poi tutto il resto. Guardate, adesso ho molti ospiti, una cosa la dico a chi mi scrive, dice: ma bene Trump, tanto lui è presidente, che ti scaldi. Ah, scusate, lui sarà anche presidente degli Stati Uniti, ma posso arrabbiarmi quando, dire quello che penso quando una decisione viene presa in maniera strampalata con un calcolo assurdo che nessuno ha capito, che non si è mai letto in un libro d'economia neanche al primo anno di qualunque università del mondo, eh? Ma ha messo i dazi anche alle isole abitate con i pinguini. Ma i pinguini che ti hanno fatto, Donald? E dai, o anche i pinguini contribuiscono col guano all'avanzo commerciale? E sarà pieno di guano, che devo dirti? Le isole antartiche, Herd e McDonald, che poi McDonald, no, lui li ama, il McDonald. Ecco, state colpite una tariffa del 10%. I pinguini non sono d'accordo, adesso si mobiliteranno anche i pinguini. No, ma ragazzi, cioè, sarebbe da ridere se non piangere. Invece mi viene da piangere quando leggo alcuni che dicono: oh, guarda che lui fa quello che vuole. Vabbè, allora noi stiamo zitti, supini, portiamogli pure l'acqua con i limoni nelle orecchie, no? Come diceva Guzzanti una volta. Altra cosa, quelli che mi dicono: ah, l'avessimo fatto noi di mettere i dazi. Sentite Jenny, tutto bene, per carità, noi esportiamo ogni anno, abbiamo toccato un record, poi si è fermato sui 650 miliardi di euro. Chiedo a questi Jenny che mi dicono: dovremmo mettere anche noi i dazi, bloccare le importazioni da... Certo che con la Cina si debba riequilibrare il rapporto e si debba evitare il dumping, che è una cosa diversa da queste tariffe che ha messo Trump, dimostrare che qualcuno produce sotto prezzo di costo con aiuti di Stato, lo diciamo da anni. Ma chiedo a questi geni, i 670 miliardi di export che fanno le nostre imprese di tutti i livelli, abbigliamento, alimentare, meccanica, farmaceutica, i dipendenti che poi perdono il lavoro se nella vostra logica nessuno esporta più, facciamo l'autarchia, a parte che lei dovrebbe mangiarsi 4 kg di carne al giorno, 5 bottiglie di vino, comprare 3 giacche al mese e via così, 2 automobili all'anno, auguri. Li mando a dormire a casa vostra? I disoccupati di questa bella logica isolazionista all'italiana, mettiamo anche noi dazi, vengono a dormire a casa vostra, chiaramente pasto incluso, immagino, no? Chiaramente più dura mettere in testa che... Allora, come va il l'oro è sempre a record, 3.122. Petrolio ha preso una bella sberla, questa è una delle poche notizie positive, meno 6% a 67 euro WTI e 70 euro il Brent. Perché? Perché si attende un rallentamento dell'economia mondiale, minor petrolio. Anche il gas ha perso il 5%, 39 euro al megawattora, un anno fa era a 30, l'elettricità costa 115 e un anno fa il PUN era 95. Però vorrei partire subito, c'è una marea di dichiarazioni dei vari paesi, oggi cerchiamo di fare solo la parte economica, aveva già iniziato questa mattina l'Asia, Tokyo, Nintendo che è arrivata a perdere il 2%, poi ci sono dei casi clamorosi, la Thailandia perché è così colpita? Perché dice, avete un grosso, abbiamo un grosso deficit commerciale, te credo, la Nike va a produrre lì, capito? Ma Vietnam, scusatemi, non ho detto Thailandia, molti hanno portato le produzioni proprio in Vietnam e in Thailandia per evitare lo scontro commerciale con la Cina, e parla con la Nike, no? Che vuoi da me? Allora, le borse. Meno 3,60% la chiusura finale, meno 3,30, questo è Milano, meno 3,30 Parigi, meno 1,70 Londra, meno 3,1 Francoforte, la peggiore in questo momento è l'America, il Nasdaq perde il 4,90, Standard & Poor's meno 3,80 e Dow Jones meno 3,20%. Partiamo subito con l'analisi della reazione delle borse, al di là della reazione impulsiva, ma nel capire perché tutta questa reazione è così forte. Filippo Diodovic, Market Strategist di IG Italia, buonasera.
Buonasera a tutti.
Allora, aiuti tutti noi a capire, perché qua è venuto giù tutto, Nick Credit meno 7, ma anche Prismian meno 6,30, Eni meno 4,5, Iveco meno 4,90. Allora, è vero che i dazi sono generalizzati a tutti i prodotti, odio l'auto, li ha al 25%. L'euro si è rafforzato fino a quota 1,11, adesso 1,04. Qual è il ragionamento che stanno facendo i mercati? Perché vendono su tutto.
Sì, sì, mercati è una reazione importante, perché non è neanche più una reazione di pancia, perché erano partiti con una flessione dell'1,5 punto percentuale gli indici europei e adesso hanno chiuso con 3 punti percentuali, quindi nel corso della seduta sono aumentate le vendite. Il timore è che questo piano lanciato da Trump porterà chiaramente un crollo dei margini di profitto per quanto riguarda le imprese, un crollo della domanda globale. E questo è da capire, ecco, quanto resisteranno questi dazi, è un po' la domanda che si fanno tutti. Per il momento questo è un piano che ha portato un crollo dell'economia, e soprattutto sul mercato valutario il dollaro è crollato, che va un po' contro la teoria economica dei dazi, ma c'è una perdita,
sì, adesso,
di fiducia.
Ecco, vediamo di spiegare questo. Allora, noi dovevamo immaginare che cosa? E lo dicevamo anche a gennaio, bene, se Trump metterà i dazi, perché non è vero che non stiamo ragionando di questo come scrive un ascoltatore, se Trump non metterà i dazi è chiaro che la banca, questo porterà inflazione negli Stati Uniti, perché comunque tu magari continui a comprarti il macchinario, il parmigiano, l'abbigliamento, lo paghi di più, porterà inflazione negli Stati Uniti. A questo punto la banca centrale americana, la Federal Reserve, non potrà andare avanti a tagliare i tassi di interesse così tanto, perché hai l'inflazione che resta alta, mentre la Banca Centrale Europea continuerà a tagliare i tassi. Risultato, il dollaro si rafforzerà, l'euro si indebolirà, e questo ci avrebbe dato anche il vantaggio di ridurre l'impatto dei dazi, perché se l'euro perde un 10% sul dollaro, a sto punto il dazio effettivo si riduce a un 10%. Sta capitando esattamente il contrario, cioè l'euro continua a rafforzarsi e il dollaro a indebolirsi. Perché?
Sì, assolutamente sì, il dollaro sta perdendo contro tutte le valute internazionali, in particolare contro franco svizzero yen giapponese e euro, questo perché c'è una perdita di fiducia per quanto riguarda l'economia americana, sono aumentate notevolmente le probabilità di una recessione tecnica per l'economia, che mentre prima erano bassissime, intorno al 10-15%, sono salite al 50%. Quindi questo ha portato una vendita notevole di dollari e tutte le altre valute si sono rafforzate. È chiaramente una reazione di breve periodo. Nel medio-lungo periodo ci aspettiamo che poi la teoria economica, come detto, insegna che i dazi dovrebbero comportare un
aumento dell'inflazione.
Certo.
Allora, qualche ascoltatore mi dice: ma a noi cosa interessa? È un problema poi degli americani con un'inflazione più alta. Nel senso che da un lato è vero, non c'è un impatto immediato, però poi bisogna anche capire quale sarà il danno. Io vedo delle dichiarazioni che dicono: questo è come l'effetto Covid. Ho un grafico molto interessante, ma non so neanche se citarlo. Allora, guardate, dazi così alti vanno a superare quelli messi nel 1930 con lo Smoot-Hawley Act. Ci fu un'impennata dagli anni 20 fino a poco prima del 39. Se qualcuno si ricorda la storia, non voglio neanche citarlo. Poi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ci sono i famosi accordi GATT, General Agreement sul Tariff Trades. 1947 i dazi americani scendono dal livello del 20% fino a un 5% e vanno via via a scendere fino sostanzialmente al 2020, dove sono un po' risaliti, ma restavano intorno al 5%. Chiuso questo, ho visto dichiarazioni, è peggio di si rischia l'effetto Covid. Vance ha detto: ci vorrà del tempo per vedere gli effetti dei dazi. Sì, Vance, sulla produzione sì, sui prezzi li vedrai subito. Oggi sono entrati in vigore quelli del 25% sulle auto importate, e poi adesso arriveranno gli altri, che partono, quelli che ha annunciato oggi partono il 9 aprile, e poi c'è tutto anche un calendario dei dazi, e poi tutte le balle che continua a dire sono la metà degli altri. La Russia è esclusa perché non c'è uno scambio significativo, però ha incluso le due isole con i pinguini. Allora, hai uno scambio più forte con i pinguini che con la Russia? Dai, dubito, qualcosetta comprerà anche la Russia, no? Oppure c'è una scelta politica. Torniamo a lei. Il fatto che calino tutti i settori però non è un bel segnale, voglio dire, non c'è stato nessuno quello che si chiama stock picking, cioè andiamo a vendere più i settori coinvolti e meno altri. Cioè, il mondo bancario oggi è venuto giù esattamente come Stellantis o come Cucinelli.
Sì, assolutamente, è stato generalizzato, si è salvata qualche utility, ma le vendite sono state generalizzate in tutti i settori. È stato chiaramente un sell-off, una vendita generale, anche legata al panico per quello che potrà succedere nei prossimi giorni, perché come sappiamo ci saranno delle negoziazioni da parte dei paesi con Trump per riuscire a trovare dei compromessi. Al momento è lo scenario peggiore che potesse succedere per i mercati.
Ma siccome alcuni, l'ultima domanda che ho per lei, siccome alcuni dicono: beh, però 20% poteva essere anche peggio, perché lo scenario peggiore? Perché li ha applicati a tutti in maniera indiscriminata? Perché?
Sì, sono stati dazi generalizzati e quindi non selettivi su alcuni beni. Sono stati per alcuni paesi ben superiori alle attese. È vero che per l'Europa il 20% è ancora accettabile, ma come detto è stato generalizzato su tutto, e in teoria secondo Trump dovrebbero essere anche permanenti almeno fino alla fine del suo mandato, e sappiamo che questi dazi non possono essere tenuti per così tanto tempo. Quindi ecco, vedremo come andranno le negoziazioni nei prossimi giorni, ma quello che lascia è un crollo della fiducia nei confronti degli Stati Uniti come potenza economica mondiale.
Almeno lo dice lei, non lo dico io, lei che investe sui mercati. Allora, grazie, e staremo a vedere domani. Ripeto, oggi i distinguo non esistono in borsa. Sì, c'è qualche titolo che va in positivo, ma se vai a vedere le percentuali di calo, la Pop Sondrio perde 6,70%, Unicredit 7%, come Cucinelli e meno di Iveco, cioè, nel senso, anche se i dazi sono partiti già sull'auto, non c'è nessun ragionamento, c'è solo la irrazionalità di come sono stati calcolati e dell'impatto che avranno. Comunque vedremo se Trump ascolterà più Main Street, più Wall Street, o temo tutte e due. Main Street perché il consumatore americano pagherà di più, Wall Street perché la borsa americana sta pigliando un'altra scoppola. Nike perde in questo momento il 9%. direi ottimo, e traffico.
Focus Economia.
My fellow Americans, this is Liberation Day, waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. We're going to make it wealthy, good and wealthy. European Union, they're very tough, very, very tough traders. You know, you think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. 39%, we're going to charge them 20%. So we're charging them essentially half.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Certo, verrà ricordato come il giorno della liberazione. Intanto, lo dico per la cronaca, verrà ricordato come il giorno della scoppola dei mercati finanziari a partire da quelli americani, la scoppola del dollaro sull'euro e via così. Poi vedremo se tutto quello che dice con questo atteggiamento, ma sembrava quel programma sulla casa, quei programmi, no, io... tu fai 40, ti metto il 20. Poi non ho capito, a parte le isole coi pinguini, l'assenza della con i dazi e pinguini, l'assenza della Russia, poi ci sono cose interessanti. Israele ha dei dazi più alti rispetto al resto del Medio Oriente, ma non è che torniamo al punto che tu volevi ottenere un obiettivo, avevi il risultato e poi ti sei inventato un modo assolutamente strampalato per ottenerlo, ma in realtà hai voluto dare premi o non premi ai vari paesi. Beh. E che gli europei ti stiano sulle balle, l'abbiamo capito, a te, avanza, a tutti ti avete chiamato parassiti, anzi scrocconi, adesso pathetic. No, lo dico ai nostri politici che Trump, l'alternativa Trump. Bene, andate a spiegare agli imprenditori dei territori che vi devono votare. Il ministro Urso, io devo dire che in questo senso invece io do ragione al governo, ho visto varie reazioni. Allora, l'Australia, i dazi sono ingiustificati, Starmer ha detto reagiremo ai dazi a mente fredda, nulla escluso, delusi dai dazi, anche se la Gran Bretagna ha avuto solo al 10%, Taiwan, i dazi sono irragionevoli, si è beccati anche Taiwan al 32%, cioè la Cina li ha al 34%, ma cos'è, un messaggio? Stiamo arrivando agli stessi dazi per Taiwan che sulla Cina, interessante. Allora, poi il Messico invece è stato sollevato, il Giappone parla di dazi deplorevoli, la Cina si oppone fermamente. Veniamo all'Europa, i primi controdazi saranno proposti il 15 aprile, altre misure arriveranno a maggio. Von der Leyen, i dazi sono un colpo all'economia globale, reagiremo ma siamo pronti a negoziare. Siamo il più grande mercato, è vero, al mondo, l'Europa. E poi dai dazi conseguenze terribili per milioni. La Francia, l'Unione Europea prenderà di mira i servizi online americani. Sanchez, premier spagnolo, Trump ha deciso di tornare al protezionismo del XIX secolo. La Spagna però ha già stanziato 14 miliardi di euro per proteggere le sue aziende nei settori più colpiti dalla tariffa del 20%. Berlino, l'Unione Europea tratti sui dazi o ci sarà risposta decisa. L'industria dell'auto tedesca dice i dazi creeranno solo perdenti. Dublino chiede di, che è molto esposta, di dialogare. E la linea appunto anche del ministro Urso contro i dazi, chiediamo a un'Unione Europea uno shock di deregulation interna, cioè levare le barriere interne. E poi Giorgio Meloni ha indetto una task force con i ministri sui dazi. E poi da questo punto di vista tutti invitano a non andare subito giù con l'accetta. Poi c'è Salvini che dice il problema è che sono troppi i limiti dell'Unione Europea, tanto lui non ha visto la conferenza stampa di Trump. Francesco Mutti, amministratore delegato della Mutti SPA e presidente di Centro Marca, che è un'associazione italiana dell'industria di marca a cui fanno riferimento 200 industrie che operano nei settori di largo consumo. Buonasera.
Buonasera a voi.
Michela Pallini, presidente di Federvini, buonasera anche a lei.
Buonasera.
Allora, cos'ho? Un minuto, vi chiedo un flash. Mi dici, Pallini, se li aspettava il 20, io ho detto, vabbè, se avessi messo solo paese per paese l'Italia li avrebbe avuti anche più alti, era quello che vi attendevate, peggio di ogni previsione. Mi datemi un flash e poi vi avrò chiaramente dopo il GR24. Pallini.
Ma anzitutto speravamo nello zero, ma a parte scherzi, questo numero del 20% circolava negli ambienti da un po', meglio della volta scorsa quando noi abbiamo subito il 25% come liquori nel 2019.
Però stavolta comunque, è su tutto il vino,
Questa stavolta è su tutto, non è solo sul vino, è su tutto indiscriminatamente.
Tutto, sì, certo.
Quindi oggi si parte sul 10, da confermare se le merci in transito pagheranno dazio, quelle che sono in transito adesso, oppure no, questo sarebbe, è importante chiarirlo ancora.
Perché
non
dovrebbero
è ben
scattare dall'8, no? Se ho ben visto, dal 9.
Oggi il 10 e dal 9 l'altro 10. Bisogna capire se le merci che sono in transito saranno protette oppure se le subiranno anche quelle, quindi questo è da chiarire.
Mutti, peggio come vi attendevate? Sono che è una brutta notizia, non che vogliamo
ma ricordare. Molto peggio, perché il primo punto era se questi dazi sarebbero stati addizionali o fino ad un massimo di. Il nostro settore, se parliamo di pomodoro, ha già un dazio intorno al 12%, quindi se fosse stato un 25 sarebbe stato circa un 13, così è un ulteriore 25%, ma credo che veramente questo concetto indiscriminato, legato veramente a delle logiche difficili da comprendere e che in un qualche modo rientrano quasi in uno show mediatico.
No, senza veramente. Quasi, è stato uno show mediatico, ecco. Il calcolo, l'ho spiegato prima, forse non eravate in collegamento, è assurdo, lo ripeterò, il modo in cui sono stati calcolati fa venire in mente come battuta quando tu hai da studente il risultato finale e devi arrivarci in qualche modo, ti inventi un modo di calcolare. Ha messo tutto il disavanzo commerciale fratto l'export americano e ha detto bene, la differenza è perché no, voi avete le tariffe, la differenza fa 30% o 40% te le metto al 20, è un calcolo che non c'entra niente, dopo il GR24.
Focus Economia.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, mi ha scritto un ascoltatore e giro la valutazione a Francesco Mutti, amministratore legato di Mutti S.p.A. e presidente di Centromarca, e alla presidente di Federvini, Micaela Pallini. Siccome li ha messi, oltre che sulle isole antartiche, sui pinguini, che gli stanno sulle balle anche i pinguini, li ha messi per esempio sul Costa Rica. Allora, giustamente l'ascoltatore dice, ma abbia pazienza, il Costa Rica è il 50% delle banane americane vengono dal Costa Rica, esporta più o meno 1 miliardo, importa dagli Stati Uniti 100 milioni. Al di là del modo in cui ha calcolato, perché anche Costa Rica dice no, tu hai 17 con quel calcolo assurdo che ha fatto Trump, gli ha messo i dazi del 10%, ma il Costa Rica che cosa deve importare dagli Stati Uniti che sono pochi abitanti? È ovvio che avrà uno squilibrio commerciale. Comunque, allora Mutti, quale fascia, o avete già un ragionamento sui settori che potrebbero essere più colpiti, più che i settori, perché sono tutti le fasce che abbiamo detto, certo che se sei sulla fascia alta, maggior valore aggiunto, magari quello è già una spesa da fascia alta, temete molto sulla fascia media? E poi chiedo la stessa cosa anche a Micaela Pallini, chiaramente.
Ma inevitabilmente le fasce medie che molto spesso l'agroalimentare, se pensiamo ai beni largo consumo, hanno un'eccellenza nella produzione italiana, ma comunque stiamo parlando di beni che vengono acquistati frequentemente e non esclusivamente da un'elite, quindi su una fascia, come diceva correttamente, alta ma non altissima, le ripercussioni sono inevitabili e molto molto forti. La cosa forte che sta emergendo proprio oggi è se al di là appunto di questo show vi sia effettivamente un'analisi economica reale, soprattutto sulle conseguenze. La penalizzazione che sta dando la borsa è un indice molto chiaro di una reazione scomposta di uno show molto bello, ma dove poi il reingresso dell'eventuale produzione negli Stati Uniti richiede grandi tempi e un blocco o una forte interruzione di quello che è il commercio internazionale, inevitabilmente un aumento dei rischi di recessione.
Ecco, per l'ultima domanda che vi farò invece, che cosa dovrebbe fare l'Europa e barra anche il governo italiano, perché la Spagna ha già detto che metterà dei soldi, ma è chiaro che la risposta deve obbligatoriamente essere europea, anche perché, ripeto, con quel calcolo assurdo in cui metti nel numeratore il deficit commerciale che hai con l'Europa, nel denominatore quanto esporti in Europa, ti arrivano 0,40 e dici bene, questo è il 40% di tariffe ed è il motivo per cui non esportiamo, non andando a guardare la qualità dei prodotti, il mercato interno, cioè è difficile che l'America esporti pomodori in Europa, magari in Spagna o in Italia, è più facile che esporti tecnologia, cosa che fa. Ma dicevo, al di là di questo calcolo assurdo e per come l'ha impostato, all'Italia paradossalmente va quasi bene, dicevo, perché ha preso tutta l'Europa. Avesse preso l'Italia con il calcolo che ha fatto, i nostri dazi sarebbero arrivati al 30-35%, perché noi abbiamo un grande avanzo commerciale sui beni con gli Stati Uniti. Pallini, anche lì molti dicono vabbè, ma il vino italiano quando di fascia alta, il problema è che noi esportiamo un 80% di fascia media.
Questo sicuramente, noi abbiamo fatto un conto che su un vino che mediamente viene esportato su un prezzo di 5 euro, poi alla fine questo dazio del 20%, cioè questo aumento del dazio del 20%, si poi trasferisce sullo scaffale quasi a valere 4 euro, perché c'è un effetto moltiplicatore dovuto alla complessità del nostro sistema di distribuzione di vini e spiriti, che fa in modo che i vari passaggi poi si amplifichino ancora di più. Chiaramente lui ieri ha detto che deve fare cassa, no? Credo che l'abbia detto con grande chiarezza a tutti. E la cosa interessante, se uno legge quel librone bianco che ieri brandiva come una nascia, è vedere come lui abbia messo nel computo come dazio poi anche la considerazione del protezionismo europeo anche nei confronti, per esempio, delle indicazioni geografiche.
Ma lo dicevo lui prima, considera... è la follia. Barriere tariffarie, il fatto che abbiamo le DOP, gli IGP, che non usiamo GM, che non abbiamo il glifosfato che non abbiamo le mucche piene di, diciamo, antibiotici e altre cosette come fanno negli Stati Uniti, quindi è un attacco complessivo, direi.
Rubare una battuta, il problema nel vino è che altri stati, quindi il Sud America Latina, che sono più grandi esportatori di vino, avranno un dazio solo del 10%. Quindi noi come Europa, e ci interessa come Italia molto, subiremo con dei produttori di vino a basso costo competizione ancora più sfavorevole.
Sì, anche l'Australia ce l'ha il 10, per dire un altro concorrente, no? Perché sappiamo che poi c'è Argentina, Cile, Australia. L'unica buona notizia, visto che ci avviamo a Vinitaly, che sono stati confermati 3.000 buyers americani, no? Quindi
sì, qualcuno so che ha rinunciato veramente.
Ah, bene, questo mi fa già... ha rinunciato in queste ore? Perché
sì, no, ha rinunciato sì nei giorni scorsi, quindi
Vabbè, stiamo a vedere. Dunque, Muti e poi Pallini, perché ho altri due ospiti in attesa. Che cosa vi aspettate che faccia la politica intesa come nazionale, soprattutto di carattere europeo? Qui ci sono due fronti: andare a trattare senza però inginocchiarsi, quindi avere anche noi la possibilità di una risposta. Per esempio, la Francia sta già ragionando sui prodotti digitali, perché non possiamo tassare i whisky, non è che c'è tutto questo interscambio con whisky. E poi l'altro elemento, iniziare a ipotizzare anche dei fondi, diciamo, a sostegno dei settori laddove più colpiti. Punti.
Ma allora, credo che la prima evidenza sia che non si può rimanere fermi, così come ha detto il ministro Urso, non possiamo muoverci d'istinto, occorre un minimo di raziocinio, dobbiamo però andare a identificare quelli che sono i veri punti di interesse degli Stati Uniti. Quando pensiamo alle FANG, abbiamo un bellissimo esempio, già un elenco scritto sui quali poter agire in modo molto forte, perché l'ultima cosa che possiamo fare è sottometterci e accettare questo sopruso vero e proprio senza un intervento chiaro, netto a livello comunitario. Questo deve essere l'Unione a muoversi. Non possono essere singoli stati, perché già siamo deboli nel confronto in questo momento tra UE e Stati Uniti. Se dovessimo andare non con un fronte unito, veramente verremmo spiazzati completamente. Esiste poi un altro teorico fronte di negoziazione, si narra, rispetto all'acquisto di gas, di cui oggi gli Stati Uniti sono un grandissimo produttore, che potrebbero rappresentare una prima moneta di scambio se noi diventassimo particolari acquirenti. Certamente non possiamo, con un tono di voce come quello che è stato usato, presentarci umili e impauriti. Deve essere uno scontro chiaro, purtroppo, perché questo sono i due punti cardini. È un passaggio sbagliato, ma non sempre, a fronte di un passaggio sbagliato, si può porsi porgendo l'altra guancia.
No, ma io sono d'accordo. C'è un conto è dire: metabolizziamo, nervi saldi, vediamo di capire la reazione, iniziamo a capire. Però una reazione devi averla, che io spero auspicabilmente porti poi a un'apertura di un tavolo di trattative, se no ne prenderemo atto, sia sul fronte interno come eventuali aiuti europei, che sul fronte estero, andando a colpire. Ma la Nike, guardate l'effetto che ha avuto sulla produzione in Vietnam, meno 9% in borsa, il Nasdaq è arrivato a perdere il 5%. Giustamente un ascoltatore mi dice: no, lei non ha capito, lui vuole che Costa Rica inizi a produrre banane in America. E questo è il tema, perché in questa logica tu prendi l'America, è uguale a Costa Rica, il costo del lavoro è uguale soprattutto, ma anche, diciamo, il clima, e metterai il 50% di banane americane che sono vendute da Costa Rica e verranno prodotte in America. Non ho capito bene dove, ma immagino che l'immaginifico presidente americano ci dirà anche dove produrre le banane costarichene. Allora, Pallini, che cosa vi aspettate dall'Europa e dall'Italia, e anche sul fronte di eventuali in qualche modo ristori?
Beh, noi intanto concordiamo col presidente Muti, nel senso che dobbiamo andare uniti come Europa, è importante non spacchettarci come fronte, perché questo poi è uno degli scopi del presidente Trump, no? Lui ha sempre detto che l'Unione Europea è un nemico comune, quindi noi dobbiamo rimanere coesi e cercare di arrivare a sederci a un tavolo. Chiaramente, se questo tavolo non sarà fruttifero, non porterà a niente, bisognerà prendere dei provvedimenti. La speranza è che i segnali che si stanno raccogliendo dalla borsa ad altri segnali possano ricondurre un minimo aiutarci l'apertura di un tavolo, di una discussione. Quello che può fare il governo di aiuto è un po' presto da vedere, quindi noi faremo delle richieste anche al governo, una volta anche che riusciremo a capire bene dove atterreremo.
Sì, mi sembra che siate tutti d'accordo. Adesso sentirò gli altri prossimi ospiti. Spiego un ascoltatore che mi dice: ma anche la farmaceutica, forse non è chiaro il concetto di quello che ha detto ieri Trump. I dazi sono universali, cioè per tutti i prodotti. Non è andato a vedere se è la farmaceutica con 11 miliardi in più rispetto, no, è tutto, fa il 20%, anche le banane, anche i pinguini. E sulla farmaceutica questa mattina Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, era ospite di Simone Spezia durante 24 mattino. Grazie intanto al presidente Centromarca e amministratore delegato della Muti SPA Francesco Muti, grazie al presidente Federvini Micaela Pallini. Se volete restare in ascolto, visto che poi parleremo della meccanica e del caffè, la radio è gratis, non costa nulla, quindi state in ascolto. Ma intanto vi ringrazio, presidente di Farmindustria.
Allora, innanzitutto non bisogna reagire con controdazzi, perché come lei ha accennato all'inizio, vi sono nell'ambito del ciclo produttivo dei nostri farmaci made in Italy, e siamo il primo paese in Europa e di fatto al mondo, diversi passaggi che spostano farmaci, i semilavorati, ingredienti attivi da una sponda all'altra dell'Atlantico nell'ambito del processo. Secondo, crediamo che parallelamente si debba insistere con l'espansione su altri mercati, ma resta un paese alleato, resta un paese fondamentale del patto atlantico con cui dialogare, negoziare e preservare un concetto di sicurezza globale.
Il tema delle banane di Costa Rica eccita molto gli ascoltatori. C'è chi dice: vabbè, potrebbero annettersi in Costa Rica, a questo punto le banane sarebbero di produzione nazionale. Altre ipotesi sul modello Groenlandia, ma come no? A me sembra di stare in un incubo, in quelle partite di risico. Mi aspettavo dei dazi anche al Kamchatka. Perché non ha messo i dazi al Kamchatka? Li ha messi ai pinguini. Pietro Almici, presidente di Anima Confindustria, buonasera, che è l'organizzazione di Confindustria che raggruppa 220.000 addetti, 55 miliardi di euro, e quindi la meccanica è la prima voce macchinari impianti in America, 12,4 miliardi di export. Buonasera Almici.
Buonasera a tutti.
E grazie anche Antonio Baravalli, amministratore delegato di Lavazza, buonasera anche a lei. Gli alimentari fanno 4 miliardi. La domanda è molto semplice: A, ve li aspettavate così e è andata peggio del previsto? B, che cosa deve fare l'Italia e l'Europa in questo momento? E se temete che vengano colpiti in maniera generalizzata? Lo dico perché il presidente di Farmindustria, per esempio, ha detto: beh, ma i nostri farmaci in molti casi sono insostituibili. È chiaro che un conto è esportare vino di alto pregio, tessile, abbigliamento di alto pregio, altra cosa è la fascia media. Almici.
Sì, buonasera. Forse così alti non ce l'aspettavamo, anche perché per noi, diciamo, gli Stati Uniti nel 2024 hanno rappresentato il primo paese. Abbiamo, diciamo, le aziende della nostra federazione nella meccanica varia hanno esportato circa 4,5 miliardi ed è stato il primo mercato. E diciamo che siamo molto preoccupati, perché tutto questo porterà sicuramente a un clima di incertezza e sicuramente porterà a una frenata degli investimenti, a una frenata e soprattutto un aumento dell'inflazione negli Stati Uniti. Quindi, diciamo, ci saranno delle problematiche per il nostro settore.
Ma voi potete fare il ragionamento che fa in parte l'industria farmaceutica, che alcuni di questi macchinari sono talmente fatti tailor made, cioè per quella impresa specifici, fatti per cui non possono essere così sostituibili?
Ma diciamo non è proprio così.
Fa bene a dirlo.
Sì, noi abbiamo delle eccellenze e sicuramente presentiamo delle aziende primarie, ma però voglio dire la meccanica è facilmente replicabile, quindi e i componenti sono facilmente replicabili.
Sì, e perché paradossalmente non avremo nessuna concorrenza interna all'Europa, perché tutte le aziende tedesche, francesi, spagnole hanno i dazi al 20. Il problema è che ce l'hai su altre, perché magari il 34% in Cina, attenzione, se si va a sommare, questi dazi sono aggiuntivi. Chi già li pagava si vede un'altra botta, la Cina va al 54%. Per esempio, certo che se tu hai un paese che li ha più bassi e da questo punto di vista non è in Europa, la concorrenza c'è. Un ascoltatore ha trovato la soluzione: facciamo transitare tutto da San Marino, che ha i dazi al 10%. Anche San Marino ha i dazi, non ho capito perché, povera San Marino, che doveva esportare, che deve importare dall'America. Comunque, io andrei sulle isole dei pinguini e userei quelle come base, anche quelle nel 10%. Baravalli, la metto un po' a ridere, insomma, però la situazione è abbastanza seria. Voi avete tra l'altro avuto un fatturato di 3 miliardi e 350 milioni nel 2024, più 9%. Producete già negli Stati Uniti. Io ho visto la sua collega Scocchi, è venuta la nostra ospite, dire: beh, potremmo aumentare la produzione negli Stati Uniti di caffè. Perché temete molto la concorrenza? Volevo capire anche il posizionamento del caffè, se va solo nella fascia medio-alta oppure anche media e basta.
Ma guardi, innanzitutto di nuovo buonasera a tutti. Il primo punto che è stato abbastanza sorprendente dei dazi è che, per metterla un po' sul sorridere, oltre le piante di banane bisogna mettere le piante di caffè.
Certo.
Perché i dazi colpiscono anche al 10% il Brasile, il 95% dell'industria americana del caffè, che è controllata da industria americana, quindi Starbucks, JD Peet's, Keurig, importa caffè dal Brasile. Quindi lui ha messo anche una tassa del 10% sulle importazioni del beans dal Brasile.
Sì, del seme, del chicco, quindi non è solo...
Quindi non è solo il pacco che arriva dall'Europa, ma tutta l'industria americana del caffè è stata tassata oggi del 10%. Quindi la realtà dei fatti è che a un certo momento bisognerà vedere il trade-off tra 10% di tassazione dei chicchi del Brasile e il 20% forse, se abbiamo capito bene, di tassazione di un packaging che arriva dall'Italia, quindi questo bisognerà capirlo. Noi abbiamo già una produzione negli Stati Uniti, perché abbiamo uno stabilimento a Westchester, abbiamo più di 400 persone che lavorano
in Pennsylvania,
lì tra, sì, poco, molto vicino a Filadelfia, un'ora di Filadelfia, quindi tra lo stabilimento, la sede, la sede di New York, parliamo di 420 persone, e già oggi il 50% della nostra produzione americana è fatta lì. Progetto nato 5-6 anni fa per sostenibilità. Ma
aumenterete la produzione dall'America?
Quindi è chiaro che a fronte di questi dazi cercheremo coi tempi corretti, perché comunque se io devo raddoppiare le linee ritostatrici o dei tempi tecnici di almeno 18 mesi, 24 mesi per portare la produzione al 100%, ma comunque tutta l'industria è gravata da un 10% per far arrivare il chicco,
certo, capito,
dal Brasile per farlo tostare, poi.
Ma questo ricadrà sul consumatore americano, de facto.
Ma certo, fine, questa cioè, sarà inflazione.
Non è che il mondo alimentare poi non ha dei margini. Che uno può... Senta, lei è stato anche un braccio destro di Marchionne. Glielo chiedo perché lei oggi ha dichiarato che il 2025 sarà un anno anche più difficile di quello del Covid. Ma si riferiva al settore auto o in generale?
No, io preferisco, il mio commento è stato fatto relativo ai miei oramai 13 anni qui in Lavazza, che nei miei 13 anni, da quando sono qui, il 25, tra inflazione delle materie prime, prezzi di robusta arabica e dazi, sicuramente è l'anno più complesso possibile da gestire, perché sembra una tempesta perfetta proprio.
Almici, ultima domanda, che cosa vi attendete che faccia l'Europa per capire se i vari rappresentanti dei settori produttivi sono d'accordo? Lei ha sentito cosa hanno detto prima la Pallini, presidente Federvini, e Mutti, presidente Centromarca. Reagire, non si può prendersi i calci negli stinchi in questo modo, ma metabolizzare prima, reagire con nervi saldi, cercando sempre di arrivare a una trattativa.
Sicuramente, diciamo, anche lo scopo probabilmente di questi dazi è cercare di far sedere gli altri paesi e cercare di stirpare qualche condizione per cui si debba un po' subire. Allora, l'Europa secondo noi dovrebbe per prima cosa dare un aiuto alle nostre imprese, alle nostre manifatture, a cercare anche altri mercati. Mercati che potrebbero
e elevare essere... qualche barriera interna, aggiungo io.
Sicuramente, stavo arrivando lì. Diciamo, deve incentivare gli investimenti all'interno e non soffocare le imprese con direttive troppo stringenti e quant'altro, però diciamo dobbiamo anche, noi siamo convinti come meccanica per esempio che una cosa fondamentale sia la firma del trattato del Mercosur.
Del Mercosur, sì, certo.
Sì, perché vuol dire se per noi l'America, che era il primo paese dove esportavamo, il Mercosur potrebbe diventare una valida alternativa, come l'America era diventata per la Germania, perché noi abbiamo avuto, cioè l'anno scorso diciamo le nostre aziende hanno sopperito a circa un meno 6% dovuto alla crisi della Germania con gli Stati Uniti. Se gli Stati Uniti chiudono, noi saremo costretti a cercare altri paesi,
e sperando che nel frattempo la Germania però riparta. No, ho capito il suo ragionamento. Baravalli, in un flash, Europa e governo cosa devono fare?
Noi metabolizzare un secondo, sedersi compatti, perché poi alla fine penso che si dovrà arrivare a un tavolo di trattativa, e l'Europa cercare di darsi un po' più di flessibilità per non uccidere l'industria europea, e questo vale dall'automotive alle plastiche al food, nei confronti di quella cinese o americana, perché oggi sono stati messi da un punto di vista burocratico, cioè ci sono più constraint in Europa che in qualsiasi altro paese del mondo, quindi questo assolutamente da fare. Penso alla legge sul packaging, penso
non farci i nostri autodazzi, diciamo così, in Europa, liberalizzare ancora di più il mercato. Allora, nel ringraziare l'amministratore delegato di Lavazza, Antonio Baravalli, il presidente di Anima Confindustria, Pietro Almici, do ragione, abbiamo capito, almeno io, che il modo in cui li ha calcolati sono a dazi di cane. Primo. Secondo, presumo, una previsione basta, che un riequilibrio commerciale potrà avvenire magari attraverso le spese con la difesa, ma è troppo presto per dirlo. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.